Prima di parlarvi dei presupposti, vi vorrei parlare degli effetti provvisori e della forza di legge. Ora, che questi atti abbiano forza di legge, penso che non sia necessario che io ve lo spieghi, ormai la sapete. Sapete che cos'è la forza di legge? La capacità di innovare l'ordinamento giuridico sostituendosi alle leggi. Tra decreto legge e la legge formale c'è quasi completa sovrapponibilità. La differenza è data semplicemente dalle materie coperte da riserva di legge formale. Per cui decreto legge e legge, l'unica parte che non è coperta è quella riservata alla legge formale. Ne ho parlato l'altra settimana, le riserve di legge formale sono poche, sono quelle in cui, che, per le quali la Costituzione prevede le camere con legge, per cui sono il bilancio, sono l'amnistia e indulto, i trattati e così via. Per il resto c'è quasi completa sovrapposizione, anzi per il resto c'è completa sovrapposizione. Quello che può fare la legge lo può fare anche il decreto legge, salve le materie riservate alla legge formale. Questo vi spiega la delicatezza della vocazione di strumenti normativi con forza di legge in capo al governo e vi spiega anche la precauzione che ha preso il Costituente, dicendo che questi effetti sono effetti sì equivalenti alla legge, ma sono provvisori. Cosa vuol dire provvisori? Lo spiega l'articolo 77, terzo comma. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Questa è una norma enormemente importante. Perdono efficacia sin dall'inizio vuol dire che hanno qualcosa di più che il classico effetto ex tunc che avrebbe l'annullamento. Si dice che l'annullamento, al contrario dell'abrogazione, ha un effetto ex tunc. Quindi, l'abrogazione opera ex nunc, quindi effetto solo per il futuro, i rapporti passati restano retti dalla legge abrogata. L'annullamento ha effetto ex tunc, ma l'effetto ex tunc non è la radicale cessazione di ogni conseguenza dell'atto, perché questo sarebbe il terremoto continuo. Scoprono che la legge che regolava gli esami di ammissione a terza media ai miei tempi era illegittima. E allora? Tutti coloro che hanno acquisito la licenza elementare nel lontano, non ricordo più che anno, devono tornare a scuola. Non solo, ma tutti coloro a cui ho fatto l'esame devono tornare a fare l'esame, perché l'esame era invalido. Voi capite, sarebbe una cosa da terremoto. Per cui l'ordinamento prevede che l'annullamento operi sì retroattivamente, ma in questo specifico senso, poi lo vedremo bene parlando delle sentenze della Corte, che i giudici e i soggetti delle applicazioni amministrative sono tenuti a non applicare più quella legge, o quell'atto amministrativo, o quel atto. Un atto viene dichiarato illegittimo il giorno 28 febbraio del 2007. Da il 1 marzo i giudici e gli altri soggetti di applicazione non devono più applicarlo. E quando lo possono applicare? Lo possono applicare a tutti i rapporti che sono ancora, come dire, aperti, questa è l'espressione tecnica, cioè sono ancora azionabili davanti a un giudice. Se io ho preso una multa 10 anni fa e mi annullano l'autovelox di allora, io ormai ho perso i termini per impugnare e il rapporto diventa definitivo. Se l'ho presa 10 giorni fa, come pare di ricordare, ho ancora i termini per impugnare. E di conseguenza il mio rapporto è ancora aperto. La legge che viene dichiarata illegittima opera rispetto alla multa presa 10 giorni fa, magari, perché è un rapporto ancora pendente, aperto. Non opera nei confronti del rapporto di allora, perché quello ormai è chiuso con prescrizione, con decadenza, con pagamento della multa, acquiescenza. Alcune figure che sono sparse nell'ordinamento che fissano i rapporti giuridici. Per cui se annullano il mio esame di licenza elementare, io me ne frego. Anzi, dubito che qualcuno abbia interesse ad annullarlo, perché non avrebbe nessuna efficacia. Se annullano l'esame di licenza elementare del mio figlio, mi scoccia di più, perché quello sarebbe ancora una questione in qualche modo magari pendente. Non lo so, dovrei studiarla. La decadenza del decreto legge, si chiama decadenza questo effetto, è ancora più profonda, perché si dice che perdono effetto sin dall'inizio. È come se non fossero mai esistiti. Per cui è il terremoto. È un terremoto circoscritto, perché il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Ma come vedremo, questi rischi di terremoto in qualche modo ci sono. 60 giorni, uno dice benissimo, cioè il Costituente l'ha pensata così, tu fai pure il decreto legge, resta in vigore 60 giorni, cosa vuoi che succeda in 60 giorni? Nulla di irreparabile, il Parlamento non te lo converte in legge, questo decade sin dall'inizio e scatta tutte le ipotesi di responsabilità. Hai provocato danni? Pagali. Sei responsabile penalmente? Vai in carcere. Ma gli effetti sono gli effetti messi in moto in 60 giorni. Capite? Qui c'è dietro esattamente una visione precisa dei casi cosiddetti presupposti del decreto legge. Devono essere casi, notate che questi sono con l'operatore, anzi come si scrive, AND. Devono essere e straordinari, e necessari, e urgenti, non o. Per cui devono essere casi straordinari, vuol dire che non sono prevedibili, non è un normale modo di legiferare il decreto legge, devono essere casi non prevedibili e fuori dall'ordinario svolgersi delle attività. Ci deve essere necessità, nel senso che se no vi è un problema grave, e deve essere urgente, per cui non si può perdere tempo. Questi sono i tre requisiti. E chi li ha scritti aveva in mente, ovviamente, le grandi calamità. Il terremoto di Messina è stato uno dei casi in cui il decreto legge se ne è fatto ampio uso, è il classico caso che aveva in mente il Costituente. Di fronte alle calamità naturali o anche a evenienze molto particolari, che essendo straordinarie non sono prevedibili, allora lì il governo ha l'obbligo politico di intervenire, di provvedere. Non gli si può non dare uno strumento per provvedere, perché siccome è necessario che provveda, la parola necessità, vedete, recupera l'antica teoria del stato di necessità, è necessario che provveda, bisogna dargli uno strumento legittimo, ordinato, disciplinato. Mentre se invece non fosse previsto, ovviamente il governo dovrebbe inventarselo e sarebbe un atto illegittimo, cioè partirebbe la situazione per cui ogni volta che c'è necessità si crea un vulnus nell'ordine costituzionale. No, l'ordine costituzionale prevede anche lo strumento eccezionale per far fronte ai casi straordinari di necessità e urgenza. Per cui tutto si lega, nel senso che è anche comprensibile l'idea che questi atti chiamati decreti legge, emanati in situazioni straordinarie di necessità e urgenza, siano atti che esauriscono gli effetti rapidamente. Non è che uno sta sotto le macerie degli anni, si spera, no? E di conseguenza per tirarlo fuori ci vuole uno strumento preciso che gli dica quali particolari diritti vengono limitati, classica requisizione degli alberghi e delle case di villeggiatura, per metterci gli sfollati. Allora, c'è il terremoto il 1 gennaio, la sera il governo fa il decreto legge entra in vigore immediatamente, lo decide lui stesso quando entra in vigore, di solito il giorno dopo, però può anche decidere il giorno stesso, con dei notevoli problemi, che vi sembreranno stupidi, ma io mi ricordo che su questo si è discusso molto. Il primo governo Berlusconi fece un decreto legge di blocco dei pensionamenti, il primo decreto legge sulle pensioni. Questo decreto legge entrava in vigore il giorno stesso. Problema, entrava alle ore 0 o alle ore 24 di quel giorno? Ovviamente è un problema di cui nessuno si occupava e nessuno gli importava granché, salvo le persone che quel giorno dovevano andare in pensione, la cui situazione era legata a questa interpretazione. Quando entra in vigore il decreto legge che dice entra in vigore oggi stesso? E la risposta non è una risposta tanto precisa, facile, lineare. Di solito dice dal giorno dopo. Allora, dal giorno dopo il decreto legge opera, consente di compiere le azioni e dopodiché ci sono 60 giorni per convertirlo, o se no viene cancellato. Tutto quello che si è prodotto deve essere ripristinato. Il sistema ha una sua logicità ed è ulteriormente perfezionato dall'ultima norma del 77 terzo comma, che costituisce una classica riserva di legge formale, perché dice le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Vedete, le Camere con legge, riserva di legge formale. Non lo può fare il governo con un altro decreto legge, come più volte ha cercato di fare. Devono essere le Camere negano la conversione, fanno decadere il decreto legge, però con legge formale possono regolare gli effetti sorti dal decreto legge. È quella che si chiama, sbagliando, la legge di sanatoria. Sbagliando perché sanatoria significherebbe che le Camere sanano gli effetti prodotti, e questo non può essere perché la Costituzione dice decadono. Può regolare gli effetti, che è una cosa molto diversa. Vi impiantano il cesso polacco nel vostro giardino? Decade il decreto legge e le Camere possono dire come ripristinano. Possono dire che vi devono ripristinare in forma specifica oppure che vi possono risarcire nell'arco di 3 anni. Quella è la regolazione degli effetti. Tipica è la restituzione delle tasse. Decreto legge che interviene dicendo ti applico il ticket sulle visite sanitarie e poi decade. Tutti i disgraziati che hanno pagato loro 10 euro di tassa di ticket e hanno la documentazione in mano vanno a chiedere la restituzione. E allora per evitare che questo ingrippi il sistema, ci siano mille contestazioni, si vada davanti al giudice di pace, eccetera, il Parlamento dice benissimo, allora regolo gli effetti dicendo che tutti coloro che hanno pagato il ticket se lo possono detrarre dalle prossime dichiarazioni di redditi, semplificando il rientro nella legalità, nella struttura ordinaria. No? C'è stato un provvedimento provvisorio, questo è decaduto, io devo provvedere a rientrare. E le linee rientro possono essere queste, questa è quella più usata. Non è immaginabile che si vada a fare domande su domande per avere la restituzione di 10 euro di ticket. Non avrebbe senso. Mentre detrarlo dal reddito tassabile IRPEF è una cosa semplicissima. Basta prevedere la voce nell'apposito modulo. E questo bisogna farlo con legge. E lo possono fare solo le Camere con legge. Vedete qui, anche qui, la legge, la riserva di legge formale sta a indicare un'esigenza di controllo e quindi di dualità di organi. Il governo emana il decreto legge su sua responsabilità. Le Camere gliela fanno valere politicamente, ma le Camere possono anche lasciarlo scoperto dal punto di vista giuridico. Hai sbagliato, paga. Oppure hai sbagliato e ti regolo i modi in cui si può ritornare indietro dallo sbaglio. Ma non può sanare il decreto legge, non c'è niente da sanare. Non era mica un atto illegittimo, di per sé. Non c'è nulla da sanare, ma solo da regolare gli effetti. Tra l'altro le Camere non lo possono fare sanando. Immaginate che bello. Esce la legge che dice che tutte le automobili con quattro ruote devono pagare una tassa, forse sono tutte con quattro ruote, sì. Ci sono alcuni imbecilli come me che, essendo digi, vanno a pagare la tassa, gli altri furbi italiani dicono: ma tanto, chi mi controlla? Dopodiché decade il decreto legge e cosa fa la legge del Parlamento? Scrive la fatidica frase: chi ha dato, ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Sarebbe violazione plateale del principio di eguaglianza, quantomeno. E di conseguenza non può sanare, può solo regolare la restituzione, non sanare. Sanare sarebbe come dire convalidare per il passato e non lasciare più produrre gli effetti per il futuro. Ma invece la decadenza comunque sconvolge il passato. Deve comportare l'avvolgimento della pellicola e ripartire dalla situazione precedente. Per cui quello che può fare la legge di sanatoria è riavvolgere la pellicola. Per favore, non scrivetemelo. Se no, io so già che qualcuno all'esame mi fa questo esempio. Allora, a me mi metterebbe in imbarazzo, perché dico tante quelle cretinate che sentire ripetere, seriamente. Ai miei assistenti di sconvolgere e riavvolgere la pellicola. Poi dico, sì, l'ho detto io a lezione, è diventato anche rosso. Comunque il concetto è questo, no? Il concetto è questo, di riavvolgere la pellicola. Questi sono gli effetti provvisori. Ora torniamo sui presupposti. Chi è che controlla l'esistenza di questi presupposti? Cioè, la Costituzione pone dei vincoli precisi. Può essere emanato soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. Chi è che controlla che sussistano questi presupposti? La domanda è una domanda interessante, che di recente ha avuto una risposta quasi stupefacente. Perché si ragionava così? Il governo segue un procedimento per l'emanazione del decreto legge, il solito: iniziativa di un ministro, deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'emanazione e del Presidente della Repubblica. Vedete, tutti gli atti normativi, che siano leggi, che siano atti con forza di legge, passano per il Presidente della Repubblica, il quale promulga le leggi e emana gli atti con forza di legge. C'è una differenza tra promulgazione e emanazione? Credo di no, direi di no. Sono nomi. E il problema è: in fase di promulgazione il Presidente della Repubblica ha un potere di rinvio, quindi un controllo con richiesta di riesame e rinvio al Parlamento. Di fronte all'emanazione degli atti normativi, il Presidente della Repubblica che poteri ha? Questo la Costituzione non dice. Non c'è una norma simile a quella del rinvio delle leggi. Ma quello che è affermato da tutta la dottrina e dalla prassi è che il Presidente della Repubblica in questa fase svolge un controllo, quantomeno lo stesso controllo che svolge sulle leggi, se non un po' più attento. Bene o male, questi sono atti che derogano dal normale ordine della ripartizione dei poteri, sono atti legislativi assunti eccezionalmente dal governo sul carattere dell'eccezione, e il presidente deve svolgere un controllo. Cioè, se il governo vuole fare il capo dello Stato e vuole fare un colpo di Stato, i casi sono due: o il capo dello Stato è d'accordo e gli emana il decreto legge, ma a questo punto, se il colpo di Stato va male, ovviamente, ne risponderà penalmente per attentato alla Costituzione, oppure il capo dello Stato gli dice ciao, non lo emano, e fa la fine del povero Allende, nel senso che gli passeranno sopra col carro armato. È la funzione del capo dello Stato, anche questa è una parola, ha uno scarso potere, non governa le truppe, però ha una funzione simbolica impersonata perfettamente da Allende. Io resisto sapendo di morire, però quello è il fatto per cui io sono autamente pagato. Sono a tutela delle istituzioni, per cui il fatto che io di fronte al governo golpista non ceda mi costringerà a essere eroico, ma quantomeno è chiaro che quello non sarà un atto legale che il governo potrà usare per giustificare il suo colpo di Stato. Per cui il primo controllo indubbiamente il capo dello Stato lo fa, ma questo controllo ovviamente guarda essenzialmente a questioni attinenti alla legittimità costituzionale, anche al merito costituzionale, uso le stesse categorie usate per la promulgazione. Difficilmente può il capo dello Stato sindacare su questi requisiti. Perché questi requisiti sono requisiti ad elevato carattere di politicità, di discrezionalità. È il governo che valuta se il caso è straordinario, la gravità del terremoto lo valuta il governo, non è che il governo dice benissimo, c'è un terremoto, è grave, provvedo con decreto legge, il capo dello Stato dice ma non mi sembra un terremoto così grave, ci sono solo 5 morti, dai, cosa vuoi che sia, facciamo iniziative legislative. Immaginate un dibattito del genere, non avrebbe proprio alcun senso. E quindi tendenzialmente queste sono valutazioni che non stanno in capo al Presidente della Repubblica. Una volta emanato il decreto legge, questo entra in vigore, GU, il giorno stesso della pubblicazione entra in vigore, il giorno dopo, e deve essere presentato un disegno di legge di conversione. È un obbligo costituzionale, il giorno stesso deve presentarlo alle Camere, le quali, anche se sciolte, si riuniscono entro 5 giorni. È un caso di prorogatio dell'organo. La prorogatio dell'organo è un termine che si usa per la continuità degli organi. Un organo scade, ma finché non si forma l'organo successivo è in regime di prorogatio. Le Camere sono scadute e sono sciolte, ma finché non ci sono le nuove Camere elette, in quel periodo si devono riunire nei casi di urgenza, e la conversione del decreto legge è un caso di urgenza. Le Camere devono iniziare un procedimento legislativo di conversione e devono iniziarlo con un atto di impulso, un'iniziativa legislativa. È il governo che propone un disegno di legge. Disegno di legge che è in articolo unico, è convertito l'allegato decreto legge, punto. E dietro c'è il decreto legge. A questo punto le Camere in 60 giorni devono perfezionare il procedimento legislativo. Notate che entro il 60° giorno la legge di conversione deve essere promulgata. Per cui ci devono svolgersi in 60 giorni tutte le procedure in entrambi i rami del Parlamento e la promulgazione della legge. Se si va fuori di un giorno, il decreto decade. Di conseguenza le Camere hanno adottato dei procedimenti particolarmente veloci, con abbreviazione dei termini e così via, e questo procedimento inizia con un primo filtro, il filtro che riscontra la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. È una valutazione politica che viene assunta dalla Commissione affari costituzionali del Senato, del Comitato per la legislazione alla Camera, di cui non vi parlerò per troppe cose da raccontarvi, ed è una valutazione di carattere politico, diciamo politico-giuridico. Un organo politico, che è una commissione che come tale ha la maggioranza in maggioranza al Senato, la Camera no, è paritetica, deve valutare se il decreto legge è un decreto legge, cioè se corrisponde alla necessità di urgenza e se tutte le sue norme sono corrispondenti a questi requisiti. Se dichiara che non lo è e l'Aula approva, il decreto è bloccato, decade subito, in modo di avere uno strumento per evitare che si producano effetti che poi verrebbero travolti. Qui sì che c'è un filtro, ed è un filtro politico. Ma un filtro politico ovviamente non è un filtro che garantisca tantissimo la legalità. Cioè affidare alla politica il controllo sulla legalità costituzionale significa sgretolare la giuridicità della Costituzione. E siccome la nostra Costituzione porta al massimo lo Stato di diritto, e cioè il diritto come limite della politica, affidare l'efficacia del diritto alla politica crea un cortocircuito che in qualche modo non dà molte garanzie. La maggioranza decide che il decreto va bene e il decreto va bene. La tutela costituzionale doveva finire. Tutto il nostro sistema è costruito in modo che la distribuzione dei poteri, la ripartizione dei poteri sia giuridicamente controllate. Ci sono degli strumenti, lo vedremo alla fine del corso, con cui i poteri possono ricorrere alla Corte Costituzionale, fare causa per difesa delle proprie prerogative politiche. E allora il problema che si è posto è: ma la Corte Costituzionale può giudicare della sussistenza di questi requisiti? Può accadere che la Corte Costituzionale giudichi della sussistenza delle casi straordinari di necessità e urgenza? Su questo abbiamo avuto uno sviluppo giurisprudenziale che è terminato con quest'anno, è arrivato quest'anno a una sentenza clamorosa che è la 171 del 2007, che trovate citata nel vostro manuale. E questo sviluppo è uno sviluppo interessante, ed è una pagina importante della storia costituzionale italiana, perché è la storia dell'abuso del decreto legge. Che è una storia incredibile da un certo punto di vista. Cosa costituiva l'abuso del decreto legge? Costituiva in una prassi scivolosa che a un certo punto è diventata del tutto incontrollabile. Il governo si trova in difficoltà, guarda caso ogni tanto in Italia il governo gli capita di trovarsi in difficoltà. Ha una certa urgenza a conseguire un obiettivo ed emana un decreto legge. Decreto legge può contenere qualsiasi cosa. Negli anni, diciamo, fino a metà degli anni 90, era normale, per esempio, anticipare le riforme con decreto legge. Magari le Camere stanno già mettendo a posto in commissione la Camera, si è già definito il quadro che si aiuta alle riforme delle pensioni, alle riforme della scuola. Benissimo, gli stessi parlamentari sollecitano il governo ad anticipare i contenuti di questa legge in decreto legge, e di conseguenza il governo emana una bel decreto legge di 40, 50, 60 articoli con la riforma, chiamiamola così. C'è speranza che il Parlamento gli converta in legge in 60 giorni, ma non ci pensa neanche. La riforma parte disegno di legge e incomincia il suo itinerario. Mettiamolo alla Camera dei Deputati. Dopo 60 giorni, la Camera dei Deputati è arrivata all'articolo 1. Il governo non c'ha problemi. Emana un secondo decreto legge, con cui, termine tecnico è reitere, il primo decreto legge, uguale. Il primo decreto legge è entrato in vigore il 1 gennaio del 2007, il secondo, 60 giorni dopo, per cui all'inizio di marzo, esce e dice la presente normativa si applica dal 1 gennaio 2007. Il decreto precedente decade, ma il nuovo è retroattivo e di conseguenza la disciplina resta in vigore. E lo manda alla Camera, la Camera ovviamente era già arrivata all'articolo 1 e finalmente passa all'articolo 2. Passano altri 60 giorni ed è arrivata all'articolo 2 e il governo emana un altro decreto legge che reitera per la seconda volta. E questo giochino dura tempo. Siamo arrivati ad avere 2 anni di reiterazione, forse anche di più. Per cui gli effetti provvisori sono gli effetti che ormai si stanno stabilizzando, perché dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, una norma comincia a essere applicata, cioè comincia a essere applicata, viene applicata, i giudici fanno le sentenze in base al decreto legge, si fa l'appello, per fortuna la giustizia rientra in Italia, è un giudice prudente e evita di emanare una sentenza definitiva su un decreto legge finché non è convertito, però può capitare ovviamente. Perché il governo lo fa? Il governo si difende dicendo ma io lo faccio perché i tempi parlamentari sono troppo lunghi, quindi io ho urgenza di provvedere, è urgente una riforma della pensione, come no? Caspita, è urgentissimo, è urgente una riforma dell'università, ma certo, è la riforma dell'istruzione superiore, è la madonna, è la riforma dell'artigianato, non si discute, vuol dire che non c'è motivo che non ci sia di urgenza e di conseguenza questi decreti legge escono copiosi, naturalmente questo significa che il Parlamento deve dare precedenza alla discussione dei decreti legge e di conseguenza tutti i decreti legge arrivano in cima alla pila e in fondo alla pila ci sono altri provvedimenti che non vedranno mai discussione. Il Parlamento è zeppo di leggi di conversione e lavora solo a convertire leggi. Questo ovviamente allunga i tempi parlamentari. Perché se si arriva a discutere un decreto legge, in 60 giorni si fa, ma se si arriva a 600 decreti legge come hanno arrivati, 600 in fase di conversione, il Parlamento non può garantire 60 giorni, questo produce l'esigenza di reiterare. Cioè è un classico cane che si mangia la coda, è una causa che produce se stessa. È un meccanismo perverso che crea le premesse di se stesso. Più il Parlamento è impegnato nella conversione dei decreti legge, meno è efficiente sui tempi, più il governo è autorizzato a anticipare le riforme con decreto legge, più lui fa decreti legge, più il Parlamento diventa inefficiente e così si vive infelici. In tutto questo cade il problema della provvisorietà degli effetti. Perché gli effetti dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, 1 anno e mezzo, eccetera, tendono a stabilizzarsi. E quando decadono? Non è immaginabile. Non è immaginabile che il decreto legge decada a quel punto. Perché provocherebbe un terremoto. 2 anni di attività delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti privati, eccetera, che vengono terremotati, non è un lusso che il Paese non si può permettere e di conseguenza questo è un modo con cui il governo continuamente preme sul Parlamento. Era diventata una situazione esplosiva e fu risolta dalla sentenza 360 del 96, che trovate abbondantemente spiegata nel manuale, che arrivò come un fulmine durissimo dicendo tutta questa pratica è abusiva. Questa è violazione patente della Costituzione, è violazione del principio della ripartizione dei poteri, della separazione dei poteri, è un uso abusivo del potere legislativo da parte del governo e deve cessare. È illegittima qualsiasi reiterazione dei decreti legge. Il decreto legge viene emanato una volta e dopo 60 giorni decade e non è costituzionalmente legittimo reiterarlo. Questa bella sciabolata capitò al primo governo Prodi, che si trovò 600 e passa decreti legge in fase di conversione, e allora si cercò di trovare una soluzione col Parlamento, un po' furono eliminati, un po' furono convertiti in legge, altri furono riversati in legge, e così si uscì da una situazione esplosiva, e questa situazione comportò il crollo della decretazione d'urgenza. La decretazione d'urgenza passò da un numero appunto 600 all'anno a 2-3 e poi è ripresa con il governo Berlusconi, perché avendo una forte maggioranza alle Camere aveva una certa garanzia di conversione in tempo del decreto legge, ma casi di conversione, di reiterazione non ci sono stati più. C'è stato invece un altro fenomeno di abuso, non meno grave, e cioè che proprio tra l'altro durante il governo Berlusconi con la forte maggioranza, che il governo spinse con decreto legge dei testi voluminosi di riforme, corredati poi dal voto di fiducia, e quindi il solito decreto legge fatto da due articoli, 300 commi, voto di fiducia, in modo da costringere le Camere a approvarli entro 60 giorni. Questo ha creato un nuovo sviluppo della decretazione d'urgenza piuttosto preoccupante e certe volte anche piuttosto, come dire, stupefacente. Finché con la sentenza 171 la Corte ha colpito anche questo fenomeno. Era successo che stavano discutendo un decreto legge che metteva a punto alcune cose sui bilanci dei comuni, e hanno infilato una norma che riguardava invece che toglieva la ineleggibilità dei sindaci condannati con sentenza definitiva. Era il sindaco di Messina, che peraltro aveva una causa in Cassazione, per cui era stato rimosso dalla causa della carica di sindaco, si è ripresentato nelle elezioni e nelle more delle elezioni esce il decreto legge con questa norma generale astratta che toglieva l'ineleggibilità per i sindaci, per tutti coloro che sono stati condannati alla sospensione dei pubblici uffici. La Cassazione, che si trova questa cosa, ricorre alla Corte e la Corte emana una sentenza importantissima, anche difficilissima da ammettere, perché non avrebbe mai dubitato che questo decreto legge fosse sindacabile. È un decreto legge assunto fuori dai presupposti, perché non può essere sindacabile quando essere fuori dai presupposti costituisce un caso evidente. Il problema è che un decreto legge dura 60 giorni e difficilmente la Corte Costituzionale può essere investita di una causa e risolverla in 60 giorni. E dopo 60 giorni questo decreto legge era stato convertito in legge. Decreto legge, legge di conversione. La Corte dice: se il decreto legge è viziato, questo vizio si comunica alla legge di conversione. Questo anche se il vizio riguarda i presupposti. Quindi, un decreto legge che nasce privo vistosamente dei presupposti di necessità e urgenze è illegittimo, ma non può essere dichiarato in tempo illegittimo, ma questo vizio non viene sanato dalla legge di conversione. Notate che la legge di conversione viene ricostruito dalla dottrina come novazione della fonte. La novazione della fonte è un termine tecnico che significa che il decreto legge non esiste più. Il decreto legge non c'è più, c'è soltanto la legge di conversione. Quindi questo trasferimento del vizio dal decreto legge alla legge di conversione significa che questa legge autonoma, che è la legge di conversione, è illegittima per mancanza dei presupposti del decreto legge che essa converte, e magari converte con modifiche. E di conseguenza arrivata a dichiarare l'illegittimità di questa legge in quella particolare norma, anzi quella particolare disposizione, priva dei presupposti. Sentenza molto importante, come vedete, cioè la Corte si è presa la responsabilità di evitare con queste due sentenze che l'eccezione di un'attribuzione straordinaria di poteri normativi al governo, di poteri legislativi al governo, in deroga alla separazione dei poteri, finisca con diventare la regola, per cui il governo, quando c'ha qualche motivo di urgenza, emana decreti legge su qualsiasi cosa. Con la prima sentenza gli ha posto delle condizioni temporali pesanti. 60 giorni sono 60 giorni. In 60 giorni tu non puoi convertire la riforma delle pensioni. In 60 giorni tu devi avere un corpo normativo che deve essere un corpo normativo sufficientemente circoscritto e in cui tutte le norme devono essere necessarie e urgenti. Non è che siccome tu c'è necessità di risolvere il problema del crollo del palazzo municipale del comune di Canicattì, tu allora dentro ci metti tutte le norme di riforma degli enti locali. No, la stessa commissione parlamentare in questo dovrebbe vigilare, dovrebbe stralciare il decreto legge le norme che non sono necessarie e urgenti. Per esempio, una norma che preveda di essere attuata con regolamento, di per sé non dovrebbe stare un decreto legge. Perché non è necessario e urgente, non opera immediatamente, è destinato a operare soltanto quando uscirà il regolamento di attuazione e quindi va stralciata dal decreto legge. Riducendo il nucleo del decreto legge, la sua essenza, è possibile rispettare i 60 giorni. Ma se questi presupposti non sono rispettati dal decreto legge, il Parlamento non può sanarli. Perché il Parlamento non può rinunciare al potere che gli ha attribuito. Nel nostro sistema costituzionale nessun organo può rinunciare alle sue attribuzioni. Le sue attribuzioni sono obbligatorie. Per cui se il Parlamento non difende le sue prerogative facendo valere il filtro politico, dicendo al governo tu questo non lo puoi fare, scatta il controllo della Corte, che è un controllo punitivo non soltanto nei confronti del governo, ma anche nei confronti del Parlamento. Va a annullare la legge parlamentare con cui viene convertito in legge un decreto abusivo. Prevale la difesa dell'ordine costituzionale sugli interessi, diciamo, politici, essenzialmente di maggioranza, del governo e del Parlamento. L'ordine non è derogabile. E la conseguenza è data da queste sentenze così particolarmente vistose. Vistose. Tornando sulla tonale, posso chiudere la sonata.